Server 2012 Advanced Security. È assolutamente falso il titolo. Quindi se siete venuti per quello avete sbagliato sessione. No, mi spiego. È assolutamente incidentale che parliamo di Windows Server 2012, nel senso che molte delle cose che andiamo a dire fanno proprio parte della filosofia generale dei sistemi Windows. Quindi alcune cose ormai, ahimè, le vediamo dal lontano 2000, perché alcune cose non sono cambiate. Quindi cercheremo un attimino di focalizzare su ciò che ha effettivamente portato una evoluzione, e quindi il fatto che nel passaggio da 2000, 2003, 2008, 2012 ci siano stati dei miglioramenti, ma al contempo vedremo che alcune cose che funzionavano una volta continuano a funzionare. Cioè, questo vuol dire che nonostante i sistemi operativi diventino sempre più moderni, rimangono veri alcuni concetti basici dal quale non possiamo esimerci. Quindi la base della sicurezza, quindi advanced è per quello che non è vero, no? Nel senso che veramente dobbiamo ripartire dalle basi. Se dimentichiamo le basi, il sistema assolutamente non è, dal punto di vista della sicurezza, sostenibile. Quindi mi fa piacere essere subito dopo i colleghi di Citrix perché loro hanno aperto il mondo, no? Hanno parlato di cloud e quant'altro. In realtà noi lo rimpiccioliremo, no? Cercheremo di far sì che ciò che è nostro non vada da nessuna parte se non a casa nostra. Un saluto così agli sponsor, qualcuno vuole twittare. Che cosa faremo oggi? Vabbè, chi sono io rapidissimamente? Il sistema è sicuro o no? Questa è una domanda che tutti noi ci facciamo ogni volta che Microsoft rilascia un sistema operativo nuovo. Poi sempre in attesa della famosa Service Pack 1, quindi io ahimè sono uno che lavora come probabilmente la maggior parte di voi, quindi mi piace la filosofia quando sto studiando, però sinceramente poi io mi sporco le mani tutti i giorni o dalla parte dell'infrastruttura o dalla parte della sicurezza, soprattutto dal concetto di sicurezza offensiva. Quindi ciò che vorrei fare io oggi è proprio questo, analizzare i sistemi moderni, però utilizzando non i concetti della sicurezza classica, dell'architettura, ma i concetti della sicurezza offensiva. Cioè una domanda, quant'è buona una password? Come devo fare la mia password? Boh, non lo so, dipende da quali sono gli strumenti di attacco che io ho a disposizione. Allora, se conosco gli strumenti di attacco, posso decidere qual è una password robusta. Altrimenti quello che ha scritto il garante nell'allegato della 196/2003 non serve a nulla. Una password di 8 caratteri è buona o no? Boh, in linea di massima no. Questo, se qualcuno lo pensava, ahimè, torna a casa deluso. Una password di 8 caratteri, a prescindere, normalmente è una password facilmente craccabile. Poi ragioneremo un attimino sulle best practice e qua, come vi dicevo, c'è poca differenza in realtà tra ciò che è 2012 e ciò che è per esempio 2008 R2. Okay? Non c'è in molte cose un abisso. Poi faremo due ragionamentini che a volte ci si dimentica sul discorso della esposizione, della attaccabilità da remoto, quindi il famoso remote code execution, ma altrettanto subdolo, se non di più, c'è anche la esecuzione di codice locale, che a volte non è soltanto un problema del sistema operativo. Quindi veramente, anche questa è un'altra cosa da tenere presente, noi molto spesso ragioniamo esclusivamente sul concetto del sistema operativo che stiamo montando. Questo ci aiuta, ci avvantaggia. È chiaro che se sto parlando di XP, oggi ho qualche problema a difenderlo. Però non necessariamente il passaggio a un sistema operativo più moderno mi permette di guadagnare veramente in termini di sicurezza. E poi, con questo dalla teoria alla pratica, come vi dicevo, vorrei buttar lì un paio di cosettine per vedere in pratica come si possono attaccare, per esempio, un domain controller. Quindi dando per scontato di avere già un buon livello di accesso, ma le famigerate password sono craccabili o non sono craccabili? Con 2008 R2 effettivamente alcuni tool hanno cominciato a non poter più lavorare, quindi questo ci rende sicuri? Boh, non lo so, lo vedremo. E poi tireremo qualche conclusione, spero insieme. Chi sono io? Un po' di cavolate, sono security consultant, ethical hacker, faccio un po' di infrastruttura, trainer, speaker, in realtà sono un fissato di informatica, il vero problema è quello. Come vi dicevo, La domanda che ci facciamo è se la sicurezza è incrementata, se siamo sicuri o non lo siamo. La risposta di solito è speriamo, nel senso che sicurezza 100% è una cosa che non può esistere dal punto di vista filosofico. C'è stata una sessione, al quale vi rimando volentieri, al TechEd, che parlava di un attacco che ormai è nell'ordine dei 10 anni, il cosiddetto attacco di Pass the Hash. Qualcuno conosce l'attacco di Pass the Hash? Malissimo. Se non lo conoscete avete un grosso problema. Io lo uso sempre, l'anno scorso, sempre qua in Microsoft, abbiamo proprio fatto vedere durante una sessione su Active Directory con Leone Randazzo un attacco fatto in questo modo a un domain controller 2008R2 in un dominio, in una foresta 2008R2 nativi, che dal nostro punto di vista dovrebbero essere quanto di più sicuro. Cioè, vabbè, oggi c'è 2012, però va bene uguale. Quindi cos'è questo Pass the Hash? Prima vi ho chiesto se una password è sicura, come faccio a deciderlo? Strada facendo vedremo anche questo, no? Prima considerazione, hashing LM. Ahimè, forse non tutti sanno che, come nella settimana enigmistica, nella maggior parte dei sistemi pre-Windows 2008, quindi sistemi 2000 e poteva avere un senso, 2003 e non ha probabilmente mai avuto un senso, io in realtà faccio vivere due hash diversi. Uno che è l'hash NTLM, che è esattamente quello che io mi attendo. Piglio la password della lunghezza giusta, applico un algoritmo che è l'MD5, MD5, chiamato come vi pare, volete fare gli americani. A questo punto ho un hash considerando le maiuscole e le minuscole che io ho usato. Ottimo. Nel momento in cui io ho vivo anche l'hashing LM, quello che succede è che la password viene spaccata in due, lunga fino a 14 caratteri, la spacco in due, e faccio due hash di 7. Beh, dal punto di vista matematico, l'attaccabilità di un hash di 8 caratteri o di 14 caratteri o di un hash di 7 più 7, beh, matematicamente c'è un abisso. Se volete pigliare la calcolatrice e fare una prova, ve ne accorgete da soli. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che se è vivo l'hashing LM, sarò un po' forte come affermazione, se è vivo l'hashing LM, non esiste una password sicura entro i 15 caratteri. Questa è la prima. Però non è un problema. Parliamo di sicurezza di Windows 2012. 2008R2 mi piace uguale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in questi sistemi operativi è stato ucciso l'hashing LM. Questa è un'ottima cosa. Allora, come faccio a decidere se una password è buona? Boh, guardo che strumenti ho a disposizione per craccarla. I vecchi sistemi, che probabilmente avrete sentito nominare, no? Anche il famigerato John the Ripper e quant'altro, cosa facevano? Prendevano due strade, che poi in realtà sono uguali. Siccome conosco l'algoritmo, siccome so che l'hashing è un algoritmo che non è reversibile, io quello che faccio è hash risultante, quello che ho beccato da qualche parte, l'ho beccato via network, l'ho beccato con un attacco locale alla macchina, non lo so, era in cache da qualche parte, comunque ho un hash. Devo craccarlo, allora craccarlo dal punto di vista strettamente tecnico non è possibile perché l'algoritmo è irreversibile. Allora faccio una specie di guessing. I sistemi per farlo sono, dicevo, tipicamente due. Il primo è quello di prendere un dizionario, quindi io conosco l'algoritmo, conosco il risultante, prendo Abaco, applico l'algoritmo, guardo se gli hash matchano, se matchano vuol dire che ho indovinato la password, se no Next, pigli secondo, abecedario, poi se non so tutto il dizionario a memoria. Comunque vado da Abaco a Zuzzurellone, che grosso modo dovrebbe essere la prima e l'ultima parola in italiano. Se la parola casca lì dentro, ho il risultato. Dice no, ma noi siamo furbi perché il garante ci ha detto che non deve essere facilmente riconducibile. Per cui io invece di usare Abaco, ho usato Abaco 69. A questo punto ci sono dei tool che, dato il dizionario, applicano da 0 a 99 tutti i numeri, quindi per esempio, considerazione molto banale e stupida, è molto più sicuro fare numero parola piuttosto che parola numero, perché per mia conoscenza non c'è un tool che mette davanti la parte numerica, quindi questo già potrebbe essere una considerazione. La seconda strada è il cosiddetto brute force. Cosa vuol dire? Vuol dire che prendo A, B, C, D, E, F, G e guardo la risultante, controllo, non è vero, ok, allora A, A, B, A, C, A, D. Quindi fino ad esaurire tutto lo spazio possibile. Poi qualcuno si è rotto le scatole, no? Ha detto io crack password tutti i giorni perché faccio l'hacker. Allora cosa faccio? Faccio le Rainbow Table. Cosa sono le Rainbow Table? Sono delle tabelle precotte di hash. Quindi io faccio A, questo è l'hash, lo metto da una parte, questo B, questo è l'hash, lo metto da una parte, fino al numero di caratteri che riesco a fare. L'unica diciamo, limitazione è la potenza di calcolo che io posseggo. A questo punto, siccome metto tutto in un bel database, che cosa faccio? Indicizzo per la parte hash, quando ne catturo uno faccio una richiesta e normalmente su macchine molto potenti porta via qualche secondo il crack di una password. Bene, allora la considerazione qual è? Beh, anche qua, siccome esistono tabelle NTLM di 8 caratteri, praticamente con tutte le maiuscole, le minuscole, i numeri e la maggior parte dei caratteri speciali che stanno sulla tastiera, vuol dire che qualsiasi password di 8 caratteri, anche senza hashing LM, non è una password adeguata. 9. Cominciamo ad avvicinarci. In che senso? Nel senso che ad oggi, come almeno le tabelle che si trovano facilmente, per i 9 caratteri hanno un set di caratteri speciali che per il momento non è esaustivo. Quindi hanno, non me lo sono studiato sinceramente, vado a memoria, hanno un'incidenza positiva del 95% circa. Quindi se usate dei caratteri un po' strani, probabilmente vi salvate con 9, a meno che non abbiate delle tabelle molto molto... Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che oggi, con la potenza di calcolo che abbiamo raggiunto e come sono fatte le Rainbow Table, una password decorosa comincia dai 10 caratteri senza hashing LM. Quindi questa è la prima risultante. Bene, con il pass the hash non ci interessa. Cosa vuol dire? E qua fate un'analisi di coscienza su ciò che avete a casina vostra, no? Nella vostra azienda. A me è capitato come consulente di vedere che per comodità, siccome tanto usiamo sempre Active Directory, ed è vero, abbiamo gli amministratori locali che condividono tutti lo stesso nome e la stessa password in tutta la server farm. Non alzate la mano, grazie, perché sennò questa è una notizia triste. E uno dice, sì, però chi se ne frega, ce l'ho di 15 caratteri col maiuscolo, il minuscolo, caratteri speciali, anzi, siccome sono paranoico, ho usato anche l'alt 100 qualche cosa, che poi usate il portatile e non lo trovate mai più quel carattere, ma questo è un altro problema. Ok? Quindi dal punto di vista dell'attaccabilità avete perfettamente ragione. Ok? Questo è il punto cruciale. Però con l'attacco di pass the hash, anche qua fate un passo indietro, pensate a quando avete cominciato, vedo che alcuni non sono giovanissimi tanto come non lo sono io, no? Molti di voi probabilmente avranno cominciato con Windows 2000 facendo finta, no, di fare i domini, nel senso che non avevamo i soldi per comprare i domain controller, cosa facevamo? I workgroup, le ricordate i workgroup, no? Perfetto, allora cosa facevate? Macchina server, macchina client. La macchina server aveva un utente e una password che erano uguali a quella della macchina client. Poi quando c'era da cambiare la password veniva un bagno di sangue, ma anche questo è un altro problema. Quello è un problema di funzionalità, no? Non è un problema di sicurezza. Ottimo. Quando l'abbiamo fatto la prima volta, io ero un po' preoccupato. Qualcuno mi ha detto, no, ma stai tranquillo, la password non passa mai in chiaro. Ah, meno male. Quindi cosa passa? Passa l'hash. Ottimo. A questo punto che cosa faccio? Devo solo trovare un sistema per prendere l'hash e passarlo direttamente senza che lui mi chieda prima la password in chiaro. Fatto questo, se io ho lo stesso utente e la stessa password, mi sto autenticando esattamente come se fossi in workgroup. Quindi quello che voi avete fatto per una vita, anni fa, oggi lo rifate come tecnica di hacking. E vi do una notizia interessante. Chi è che conosce Sysinternal? Chi è che conosce PSExec? Benissimo, il tool che viene usato per fare questo tipo di hacking, è esattamente una modifica del PSExec di Rusinovic, perché ha proprio questa capacità di mandare di là l'hash. Questo però, meno male, con Windows 2012 non funziona più tanto bene, grazie al cielo. Perché? Perché normalmente viene veicolato sulle porte 139 o 445, che sono le porte dell'SMB, ma notizia interessante, 2012 ha un SMB nuovo, quindi normalmente i tool standard non funzionano più per l'attacco di pass the hash. Però tutte le foreste 2008, R2, se condividete, e chiaramente antecedenti, se condividete su più macchine lo stesso username e la stessa password con diritti amministrativi anche locali, se io piglio la prima macchina, e ce l'avete una macchina che piglio, ve lo garantisco, perché ce l'avete tutti la macchina che c'è quell'applicativo vecchio che se ci metto questa patch poi non funziona più e quant'altro. Quindi una macchina un po' zoppicante ce l'avete sicuramente nella vostra server farm. Se io piglio quella macchina e voi avete tenuto in piedi per comodità questo discorso di username e password uguali, io con un attacco di pass the hash mi faccio tutta la filiera vostra. Semplice ed efficace. Quindi, per cercare di evitare questo problema, che cosa facciamo? Dobbiamo usare questo paradigma, che è quello di avere la cosiddetta difesa in profondità. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima di tutto ho una serie di layer di sicurezza separati, ma questi da soli, se io non garantisco la sicurezza fisica e non ho delle policy o delle procedure per tenere in piedi tutto questo, non servono a nulla. Quindi facendo una cosa del genere io continuerò ad avere dei problemi di sicurezza, ma siccome ho messo in piedi tutta una serie di contromisure, queste contromisure avranno l'effetto che avevano le carovane dei coloni nei cowboy e negli indiani, no? Quando si aspettavano un attacco degli indiani facevano un bel cerchio, ogni carro di per sé non era una grossa difesa, ma messe in una situazione adeguata ognuno si difendeva e difendeva l'altro. Quindi l'idea è questa, tutti questi prodotti, tutti questi sistemi, tutte queste metodologie servono, quindi non è che io oggi smetto di usare gli antivirus, non è che non uso i personal firewall, però è fondamentale che io comprenda che cosa fa ogni singolo strumento, perché questa è la seconda notizia brutta. Molto spesso noi implementiamo le misure di sicurezza non in base a quello che le misure di sicurezza fanno, ma in base a ciò che noi pensiamo che facciano. Quindi se io non ho ben chiaro come funziona un antivirus o se non ho ben chiaro che cosa fa un personal firewall, adesso un pochettino anche sui personal firewall c'è stata un'evoluzione, no? Però una cosa simpatica, io durante i corsi di ethical hacking faccio vedere, scrivere da zero un buffer overflow di un FTP server, no? Pigliamo un FTP buggato, è un portatile, quindi basta prenderlo e copiarlo, non c'è bisogno di fare installazione né niente. Facciamo doppio clic per lanciarlo, per preparare appunto l'ambiente per poter fare i test. Simpaticamente, cosa succede? Il personal firewall mi fa una domanda, no? Questo viene bene su Windows XP, no? Perché non ha le misure di WAC e tutto il resto, no? Non ha la SLR, non ha il DEP, quindi viene bene. Quindi siamo in ambiente XP, però XP oltre SP2, no? Quindi anche qua non vi faccio la domanda perché l'ultima volta che l'ho fatta ci sono rimasto male. Ho chiesto chi aveva ancora infrastrutture con tanti XP e più di metà della sala aveva alzato la mano. Tra l'altro uno anche piccato mi aveva risposto, ma perché lo dici con quel tono, cosa c'è XP che non va bene, no? E una delle cose che XP che non va bene è esattamente questa, non ha il WAC, non ha la SLR o il DEP, o se ce li ha ce li azzoppi, perché non copre tutte quante le DLL, quindi non serve, non dico a niente, ma serve a poco. E poi c'è il personal firewall che fa questa cosa simpatica, quindi voi fate doppio clic e lui vi fa venire un bellissimo banner. Giustamente, no? Voi state cercando di aprire una porta e lui si mette in mezzo. Quindi dice, cosa faccio? La faccio aprire o no? E voi fate ok, giustamente. State facendo partire voi un FTP server, se non gli aprite la porta 21 verso l'esterno non serve a nulla, no? Questo mi sembra assolutamente normale. La domanda è, che cosa ha fatto davvero il personal firewall? Cioè, sta trastando la porta 21 come la maggior parte delle persone si attende, oppure sta facendo qualcosa di leggermente diverso? Trasta l'eseguibile. Se io faccio un buffer overflow di quell'eseguibile, quello che sto facendo è una fork all'interno del processo. Cosa vede di bello il mio personal firewall? Niente di che, vede un'applicazione che io gli ho detto essere affidabile, che sta cercando di aprire una seconda porta. Qual è il problema? Nessuno. Quindi quando la gente a volte vede bucare questa macchina in questo modo, subito sono baldanzoli, dice vabbè anche se lo esploitiamo, tanto poi il personal firewall ti ferma. No, perché io gli ho detto di trastare l'eseguibile. Non è un problema, eh? Cioè a tutto c'è rimedio, però il rimedio parte dal sapere che cosa sta accadendo. Quindi se io so esattamente cosa fa quel personal firewall, adesso io non mi dilungo perché in realtà molti prodotti antivirus oggi non sono più antivirus, ma si portano a bordo anche personal firewall e quant'altro, quindi anche qui non è che posso generalizzare dicendo tutti i personal firewall fanno in questo modo, ok? però il succo era proprio questo, sapere il vostro prodotto che cosa sta facendo, perché se non lo sapete voi sperate che il prodotto faccia quello che voi credete, ma non è così. Ahimè, nel bene o nel male, questo è il mondo della tecnica, a volte rasenta la magia, ma questo è un altro discorso. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io non parto da un buon processo di patching, nel giro di poco, quindi io nella demo di oggi assolutamente quello che non vi volevo portare era un qualche attacco a un qualche servizio esposto di Windows Server 2012, nel senso che quelli nasceranno e moriranno continuamente, no? Cioè piano piano esce un qualche tipo di buco, viene pecciato e c'è sempre questa rincorsa, quindi era secondo me molto fine a se stesso, no? Sì, era un esercizio di tecnica, però non, secondo me non trasmetteva granché. La seconda considerazione, parentesi, sul patching direi dei sistemi operativi ormai ci siamo arrivati tutti, no? Anche chi non lo fa, e anche qui non alzate la mano, grazie, perché sennò poi vi additano quando prendete il caffè, io ho trovato dei clienti che hanno dei buchi o totali o su alcune filiere anche di mesi. In realtà ne ho trovato uno che erano 3 anni che non pecciava i domain controller, ma questo è un altro problema. Però, comunque, anche se non li hanno pecciati, nel momento in cui tu fai l'assessment e dici, ops, ci sono questi domain controller, loro non ti lasciano nemmeno finire la frase. Dicono, no, ma l'abbiamo fatto perché? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che comunque, anche chi non lo fa, sa che andrebbe fatto, che da un certo punto di vista strettamente tecnico non cambia niente. Però è anche vero che se io so che sto commettendo un errore, magari ho alzato di molto gli altri muri. Quindi è vero che ho un buco da qualche parte, però ho cercato di compensarlo siccome so che quello è un problema. Ma la domanda è, quanti di voi patchano le applicazioni? Ok? Molto spesso questo diventa problematico dalla voce privilegi degli utenti e dei servizi, cioè io abbasso i privilegi di tutti, non sono più amministratore di macchina, se io non ho previsto un sistema per patchare a 360 gradi queste applicazioni, chiaramente l'utente non lo può fare in autonomia, quindi ho bisogno di avere qualche tipo di software distribution, attenzione perché molti di questi oggetti sono l'esatto punto di attacco. Quindi degli antivirus, vabbè, quello più o meno lo sappiamo, adesso stanno diventando anche più intelligenti, no? Quindi non sono soltanto basati sulle signature, cosa che li rendeva abbastanza facilmente evadibili, ma ragionano anche con delle specie di sandbox per capire che cosa sta facendo l'applicativo. Quindi non basta passare per qualcosa che faccia encryption per bypassare i problemi, altrimenti se guardate su internet trovate delle demo con degli XOR per bypassare gli antivirus, no? Uno che veniva bypassato tantissimo in attacchi di un paio d'anni fa era AVG. Trovavate, c'è AVG, c'è la segnalazione, applico l'XOR, vedete che l'antivirus. Oggi vi do una notizia, su questo tipo specifico di attacchi AVG credo che sia il miglior prodotto in assoluto al mondo. No, non sto scherzando, eh. Quindi probabilmente questi qua si sono rotti le scatole di essere presi in giro in tutto l'universo, hanno chiuso a chiave 2 o 3 engineer dentro un qualche bunker finché non hanno dato un risultato efficace, quindi tutte quelle demo lasciano un po' il tempo che trovano oggi. Quindi bassi privilegi per utenti e servizi, una delle cose che tenderei a ricordarvi e che sarebbe simpatico, anche considerando quello che ci dice il garante, perché ahimè bisognerebbe studiare anche un po' della 196, 2003, sarebbe carino che gli utenti di servizio avessero qualche difficoltà a fare logon, perché sennò quando voglio fare qualche mastruzzata un po' così cattiva e mi loggo come USR-backup e smantello l'Active Directory, tanto non mi becca nessuno perché... Però è quello che il garante, vi do questa notizia tristissima, il garante questo lo chiama utenza condivisa ed è un attimino fuori dalla compliance con la normativa, ok? Quindi sarebbe bene che oltre a dare il minimo privilegio per ogni singolo utente di servizio, voi garantiste anche che non potesse fare logon nei limiti del possibile. Ok, della password per l'amministratore locale ve ne ho parlato parlando del PSDHash, WAC, allora parere mio personale, WAC nasce con Windows 7, c'è un prodotto in mezzo di cui non ricordo sinceramente il nome, aveva a che fare con gli occhi, con la visuale, qualcosa del genere, dicevano che fosse un buon sistema operativo e che avesse il WAC, in realtà aveva una cosa... Fai questo, sei sicuro? Sì. Ma sei proprio sicuro? Sì. ma se poi te ne penti, fallo lo stesso. Ok, quello, a parte le battute, siete gente che lavora, no? Quello effettivamente rompeva le scatole, cioè è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, infatti è durato una giornata praticamente. Oggi il WAC di 7 e di 8 direi che sono dei buoni prodotti, tra l'altro hanno una funzionalità che assomiglia molto a quella che esiste negli ambienti Linux-like, no? Nel senso che quando devi fare qualcosa devi invocare l'SU o cose di questo tipo, no? Se lo tenete disattivo serve poco, cioè non basta che sia installato, cioè deve essere anche tenuto attivo. Ma vi do una notizia, se voi prendete, ho fatto una demo anche qua, non qui in Microsoft, ma sempre qui a Milano qualche mese fa, con un malware fatto ad hoc e mi sono autoinfettato, no? Cioè ci ho fatto doppio clic in cima su una macchina 7 sapendo che era un malware. Ora, se io faccio questa cosa con vera e una delle due condizioni, o l'utente che fa doppio clic è amministratore locale, o il WAC è disattivo, io nel giro di un paio di minuti sono completamente proprietario della macchina. Se però io rifaccio la stessa cosa su una macchina del quale non sono amministratore locale, ottimo, ho una privilege escalation molto facile per ottenere l'amministratore locale. Peccato che se il WAC è attivo, nel momento in cui io cerco di fare la privilege escalation, entra in funzione il WAC. Se faccio il contrario, per disattivare il WAC io ho la possibilità di aprire una seconda sessione di attacco, anche questo è un lavoro che porta via qualche decina di secondi, però per poterla fare questa apertura di sessione ho bisogno di essere amministrator. Quindi anche qui è proprio un caso in cui le due funzionalità si coprono le spalle a vicenda, quindi se sono vere tutte e due avete un buon sistema di sicurezza. In realtà avete soltanto spostato i tempi, che cosa vuol dire? Vuol dire che se avete qualche token in giro, quindi per esempio vi ho parlato di una sessione sul PassDash che è stata fatta recentemente al TechEd, uno dei consigli che davano è il riavvio continuo delle macchine sui quali fanno logon i domain admin. Cioè se io mi loggo su una macchina come domain admin, il mio token viene lasciato all'interno della macchina in cache. A questo punto se io me lo dimentico, qualcuno può abusarne. Io invece quando ho finito di lavorare riavvio la macchina. Stessa cosa, se faccio anche dei run as, nel momento in cui faccio il run as, io mi porto l'autenticazione di quell'utente all'interno della macchina. Quindi se fate dei run as, se avete dei servizi che startano con privilegi alti, io se sono entrato nella vostra macchina ne posso abusare. Quindi macchine con bassi privilegi, utenti con bassi privilegi, butto via, tra virgolette, il token quando me ne sto andando. Quindi a questo punto comincio ad avere un buon sistema di sicurezza. Quindi sto davvero mettendo in pista la cosiddetta sicurezza in depth. In realtà tutto questo mi serve, ma come sicurezza attiva. Perché poi io come sicurezza aggiuntiva avrei bisogno di avere delle regole di audit e di log abbastanza aggressive. Perché? Perché se succede qualcosa io vorrei ricondurre l'attacco all'interno di binari conosciuti. Quindi anche qui in 2012 è stato alzato il livello di audit e quindi potete lavorare bene in questo senso. È chiaro che anche qui poi il ragionamento è dove mettete questo dato. Se l'idea è che voi il dato lo mettete all'interno del disco di uno dei domain controller, non è una grossa idea. Perché? Perché io vorrei il mio dato in uno storage che non è accessibile, per due motivi, da coloro che hanno credenziali di autenticazione sul dominio che sto controllando. Due motivi perché. Uno, perché se un attaccante è riuscito a fare un qualche tipo di attacco di privilege escalation all'interno del mio dominio, non deve essere in grado con quella privilege escalation di arrivare ai miei strumenti di audit, di logging. Due, perché se intanto che ci sono mi farebbe anche magari piacere raggiungere simpaticamente una compliance con quello che ha detto il garante e quindi voglio loggare gli accessi amministrativi, intanto che faccio questo ci metto dentro anche questa parte, è chiaro che è un pochettino il logging di Pulcinella, l'idea che io sono il domain admin, vengo loggato, l'informazione viene messa dentro in una NAS o in una SAN della quale io sono l'amministratore assoluto, no? Cioè alla fine chiaramente in caso di controllo risultati un po' poco credibili se succede qualcosa, no? Quindi l'idea di lavorare su questi due livelli è fondamentale, livello di sicurezza in profondità livello di raccolta delle informazioni per un eventuale post mortem. Ci sarebbe poi da parlare una giornata per che cosa bisogna fare se succede qualcosa, perché normalmente la persona che agisce in caso di incidente di solito fa le cose sbagliate. Però questo è un altro discorso. Quindi quando noi prepariamo un qualche tipo di messa in sicurezza, cominciamo a farci un po' di domande. Server o client? Dove sta la differenza? Che il server normalmente espone delle porte, il client tipicamente no, anche perché, voce 2, sui client io mi aspetto di avere nella totalità dei casi, o quasi, il personal firewall attivo. Quindi se è così io non espongo nulla. Quindi sono sicuro? No, perché io poi dentro avrò delle applicazioni. Sui client soprattutto che cosa mi aspetto? Mi aspetto che qualcuno vada su internet. Quindi perché se va su internet probabilmente c'è qualche tipo di essere umano più o meno astuto. Un amico diceva che di solito nell'informatica il problema sta tra la tastiera e la sedia. Okay? Quindi se c'è un essere umano a bordo è chiaramente un problema. Anche accessi audio, video, il fatto di guardare un filmato, sono tutte attività che potenzialmente si portano dietro un rischio, okay? Così come le porte aperte. Questi sono due dei punti di accesso locali che io posseggo, per chi non riesce a vedere bene, uno è Java e quello sotto è Adobe Reader. In alcuni casi io faccio veramente quasi fatica a dire che quello che sto facendo è un exploit. Perché? Perché in realtà in alcuni casi io sto semplicemente assecondando ciò che lo strumento nasce per fare. Cioè Java e non nasce mica per fare sicurezza, nasce per eseguire delle cose, per eseguire del codice. Adobe ha dentro dei pezzi che gli permettono di fare code execution. Ci sono delle belle demo su internet, no? Quindi, quando qualcuno di voi, esclusi i presenti naturalmente, no? Andate su Emule o simili, va bene anche Torrent, scaricate un PDF coperto, ancora meglio, da copyright, lo prendete, lo mettete su una macchina di produzione della vostra infrastruttura professionale, fate doppio clic con la macchina connessa su internet e vedete che non vi parte l'applicazione, che crasha, vi dà un foglio bianco, voi tutti pensate, a volte giustamente, questo è un PDF corrotto. È vero, in molti casi è così. In altri casi, mi permetto di fare una battuta, non è un PDF corrotto, ma è un PDF corruttore. Nel senso che si porta dietro delle code execution che stanno andando in esecuzione sulla vostra macchina. Lo stesso vale per tutti i programmi craccati. Cioè, quando voi vi installate su una macchina di produzione, o comunque che vede la produzione, un software craccato, che quindi ha subito un processo di reverse engineering, da una persona che non conoscete e che siccome è riuscito a reversare un prodotto che voi altrimenti avreste dovuto comprare pagando dei soldi, bravino lo sarà, no? Con i debugger, i disassembler e quant'altro, a voi chi ve l'ha detto che lui si è limitato a togliervi il codice? Quindi quando eseguite queste cose, a me capita sinceramente, adesso al di là delle battute, no? C'è qualcuno della Guardia di Finanza? No, a parte le battute, a me capita perché ci sono alcuni produttori che sono poco accorti. Cioè, vi danno delle demo, che magari non sono nemmeno type-bombed, ma che mancano di quella feature che è quella che identifica il prodotto, no? Quindi se io sto facendo scouting per un cliente, ho bisogno di provarlo quel prodotto. Non è che posso prendere 10 oggetti da 10.000 euro l'uno, farglieli comprare e poi dire 9 li buttiamo nel cestino, no? Allora anch'io scarico, se il produttore appunto non è particolarmente lungimirante, mi scarico un crack, però ho la simpatica abitudine di prendere una macchina virtuale, taglio la connessione verso internet, eseguo il prodotto lì dentro quando ho finito tutto nel cestino. Quindi anche se ci fossero delle backdoor, dei malware e quant'altro, chiaramente restano circoscritti all'interno di una rete non pericolosa. Guardate che hanno compromesso le reti droni degli Stati Uniti, attraverso chiavette USB che passavano da una macchina all'altra, quindi anche lì è andata di fortuna, non uso un'altra parola che mi verrebbe più spontanea, è andata di fortuna che la rete droni non vede internet, altrimenti qualcuno da casina propria col joystick tipo Wargame controllava i droni. Okay? Quindi ciò che accade con questi prodotti in realtà è esattamente questo, cioè io mi sto installando qualcosa di satanico, in realtà questo era in un contesto diverso, era in un contesto religioso. Per cui mi faccio un po' di domande, no? E mi chiedo se di fronte alla sicurezza offensiva queste cose sono ancora vere. E qua sono soltanto due o tre, un paio cercherò di farvele vedere. Riesco a ottenere gli hash delle password? Boh. Riesco a ottenerli su macchine standalone? Boh. Domain controller? Boh. Posso craccarle? Qua non ve lo faccio vedere perché porterebbe via tempo e come vi dicevo valgono le regole che vi ho detto all'inizio. Passdash funziona? SMB3 ci salva. Backdoor vanno? Sì, però con tutti i crismi che dicevamo prima. Hai il WAC attivo, sei amministratore di macchina, hai dei personal firewall fatti bene. Poi non mi sono fermato, no? Adesso sto guardando gli host, ma in realtà, siccome vi ho parlato di difesa in profondità, io mi aspetto che nella vostra rete le porte in entrata siano quelle che avete deciso, probabilmente verso la vostra DMZ, ma io come security guardo di più le porte in uscita, quelle che in molti posti vengono lasciate completamente open. Per come la vedo io, due porte ci devono stare in uscita, 80-443, che però faccio passare da qualche tipo di categorizzatore, qualche strumento di content, perché la posta elettronica comunque la indirizzo attraverso le macchine mie che poi faccio uscire, il DNS idem. Questo vuol dire che se io anche riesco a fare delle backdoor, se le sto facendo dall'esterno, le backdoor si schiantano contro i firewall. E soprattutto se uso un categorizzatore, la cosina simpatica sarebbe che in fondo io riuscissi a decidere che tutto ciò che non è categorizzato va nel cestino. No? Perché la famosa regola first match, io poi come ultima cosa dico tutto quello che non ha matchato regole lascialo passare e allora ho finito il gioco. Okay? Così come l'hard poisoning. Questo è un attacco che viene dagli anni 90, no? Funziona ancora? Boh, perché poi con quello, una volta che io ho modificato il traffico, e posso fare tante cose interessanti. Allora, queste 3-4 slide che seguono, io non le volevo neanche mettere, no? Però mi sono sentito in dovere perché Silvio ha voluto mettere server 2012 e quindi ci sono stato un po' costretto. Cosa vuol dire? Vuol dire che sistemi 64 bit effettivamente sono più difficilmente esploitabili di sistemi a 32, che il WAC ne abbiamo parlato, che avevo il problema di gestire le password, ma già da 2008 io con le fine-grained password policy posso andare a indirizzare alcuni gruppi di utenti particolarmente critici e fare delle password policy più cattive. Io di solito agirei soltanto così, no? Cioè non userei le fine-grained per abbassare il livello, ma per alzarlo, vedete un po' voi. L'SMB3, molto simpatico, encryption, impedisce l'attacco di downgrade. In realtà non è del tutto vero perché se lavorate voi con un pochettino di comandi in PowerShell potete farvi del male portando il livello a 1.0, però vuole proprio dire che vi volete fare del male, no? E quindi diciamo che non l'ho nemmeno preso in considerazione come il GMSA, che in realtà è il figlio del MSA, che c'era già in 2008 R2, che però funzioni chiave così così, poi c'è una slide che lo spiega un po' meglio. DEP e ASLR, quindi non posso eseguire codice all'interno delle aree dati del mio stack, così come la SLR vado a randomizzare l'indirizzo di partenza in modo tale che non si possano controllare i buffer overflow. È stato allargato già da 7 e 2008 R2 a tutti i componenti della mia pila software, cosa che prima non era vera. Il DAC, altre funzionalità per il controllo dei file system. È stata fatta qualche modifica su Kerberos, poi avete Direct Access, che può essere interessante, soprattutto in proiezione, secondo me, futura, e la possibilità di fare il controllo del Secure Boot. Questa è una frase che viene da un esperto del SANS, di colui che ha creato uno dei corsi più avanzati di sicurezza Windows, e praticamente il succo è che se facciamo le cose fatte bene, da 7 in avanti e 8 ancora meglio, abbiamo un elevato livello di sicurezza. Questo detto anche da Peter Van Ashroot, Corellan, il leader del team Corellan, che è considerato il numero uno nella scrittura dei buffer overflow per sistemi Windows. Potete gestire adesso i service account attraverso Active Directory, cosa che prima non potevate fare, quindi questo vi aiuta un pochettino a tenere robusto il livello di questi e a gestire il cambio password di questi servizi. Il DAC non ne parliamo neanche, comunque è un modo per incrementare il livello di sicurezza del file system, entrando a matchare non soltanto le DHL classiche, ma anche ulteriori considerazioni. E poi qualcosa sull'auditing che è stato incrementato, quindi dove vedete la crocetta in più o il fatto che ci siano informazioni addizionali, vuol dire, come vi dicevo prima, il contraltare della sicurezza, che posso loggare più informazioni. Facciamo una demo abbastanza veloce, cominciamo con un grande classico, macchina spenta, sicurezza fisica mancante, ISO di un sistema Linux, accendo la macchina. Qua per comodità io avevo fatto, eventualmente la possiamo rendere disponibile anche all'interno delle slide se vi dovesse interessare, una scaletta che ci può aiutare. Quindi io vado qua, faccio boot da qui dentro. Esiste da un sacco di tempo un oggetto che si chiama Utilman. Mai sentito nominare? Probabilmente la maggior parte di voi non l'ha mai usato nel mondo reale, no? È quella cosetta per cui se voi fate finestra U, vi viene fuori un pannellino dove potete mettere la tastiera sugli accessi facilitati, no? Il magnifier e quant'altro. La maggior parte della gente non lo usa. Ora, evidentemente, quella finestra U va a chiamare un oggetto che sta all'interno della Windows System 32, che si chiama appunto utilman.exe. Ora, se io mi faccio un accesso con una macchina Linux, mi monto il mio, pardon, vedete, io qua ho un disco che è SDA1, l'ultimo che si vede. Meglio così? Dai, portate pazienza. Se faccio mount di dev slash sda1 su slash mnt, adesso mi sono montato il mio oggetto. Se io faccio adesso cd, adesso ve lo faccio solo vedere, in realtà l'ho già preparato per non perdere troppo tempo perché, come immaginavo, sono arrivato abbastanza lungo. Se adesso vado in slash mnt slash window slash system 32, qui dentro ho ls u asterisco, vedete ho il mio utilman, adesso io lo rinomino, in realtà ripeto l'ho già fatto per velocità, io lo rinominerei, lo faccio diventare qualcos'altro, poi prendo, indovinate un po', cmd.exe e lo faccio diventare, come ho già fatto, utilman.exe. A questo punto faccio un mount, anzi così si incavola sicuro, cd, faccio un mount di slash mnt, così lascio il mio file system bello integro, poi faccio alt now e me ne vado. Io qua velocizzo un pochettino i tempi facendo un bel power off, ottimo. Faccio finta di togliere il mio oggetto dal mio cestino. Dal mio cestino, dal mio lettore. Quindi adesso faccio accesso. Questo è un attacco che funzionava quando ero bambino, eh? Questo fa tutta la sua fase di boot. Dal look si vede che sembra un sistema abbastanza nuovo. Finestra U. Questo ha una simpaticissima caratteristica, che è System. Adesso anche qua la tengo corta, no? Però siete tutti bambini grandi, capite l'antifona. Net user hacker con password password, l'importante è che la password matchi i requisiti di complessità eventualmente richiesti perché. No, sembra una battuta, no? No, Questa non voleva essere una battuta, nel senso che in realtà state chiamando l'API corretta, quindi se non matcha non ve lo crea, no? Quindi non voleva essere una battuta. Slash add, e lui chiaramente, quindi a questo punto faccio net local group administrators e quant'altro, lo faccio diventare administrator e compagnia briscola. Okay? Quindi adesso questo utente esiste. Okay? Quindi questa prima considerazione. Seconda considerazione, proviamo un altro attacco molto molto semplice, anzi facciamolo GON prima che ve lo faccio vedere da dentro una macchina. Io naturalmente ho usato VMware perché così se qualcosa andava storto abbiamo qualcuno a cui dare la colpa senza che ci dicano qualcosa. Io sono un povero vecchio, non conosco PowerShell, uso la CMD, portate pazienza. C'è una cosa che si chiama ARP meno o barra A su Windows, va bene uguale, e lui vi dà un po' di informazioni. Perfetto, a questo punto cosa faccio? Vado sulla mia macchina Backtrack, ho il mio Ethercap, gli dico di partire con una sessione di sniffing, gli dico guarda un po' che host trovi, ne ha trovati due, dice sì, interessante, fammi vedere chi sono. Ah, il 120 e il 121, sono proprio due macchine 2012 che mi sembrava di conoscere. Quindi li prendo, li metto a target. Io qua adesso vi faccio semplicemente vedere che la tabella ARP viene corrotta, no? Portate pazienza, se no toccava portar via tempo inutilmente. A questo punto gli dico attacco ARP. Gli dico start sniffing. Qua potrei fare degli attacchi al DNS, potrei fare un po' di cosettine. Come vedete, la macchina 254.1 e la macchina successiva, la 120, hanno lo stesso MAC address, che incidentalmente è il MAC address della macchina d'attacco. Se vado a vedere sul domain controller l'altra macchina 2012, vedo esattamente la stessa cosa. La cosa carina è che io lo vedo adesso perché l'attacco ARP è appena partito. Se lascio il tempo, 5 minuti di solito circa, di svuotare la cache ARP, continuerò a vedere l'informazione sul 120 perché questa viene refreshata con una cadenza di questo tipo, ma nell'altro caso perderò l'informazione, quindi non riesco più a capire che ci sono due oggetti con indirizzo diverso. A parte che in una server farm dove magari ci sono interfacce con più indirizzi o ci sono delle interfacce con dei bilanciamenti e quant'altro, capire così al volo facendo un ARP che le cose sono strane non è così automatico, no? Cioè funziona bene qui perché siamo in questo ambiente. Allora vediamo un attimino quello che possiamo fare . Io qui dentro ho portato un po' di tullettini e vi evito la parte col pvdump perché quella non funziona più, me la potrei far vedere su 7, sulla mia macchina ospite, lì funziona, su questa macchina qua non funziona più in maniera adeguata. Sempre per una questione di tempo vi faccio vedere direttamente questo. In realtà non funzionerà probabilmente un cipero perché non abbiamo fatto un run as. Perché questo chiaramente il WAC ha un suo perché. Portate pazienza, sono vecchio. Apro una console dei comandi, se mi ricordo la password. Ok, quindi rifaccio, cd slash demo. C'è questo tullettino. Come vedete ha una serie di funzionalità, la più semplice è meno dump hash local, che posso mettere con meno meno esteso oppure DHL, che sembra un autotrasportatore, ma questo fine delle trasmissioni, no? Questi sono gli hash, adesso a seconda di quello che voglio fare posso tentare un attacco di pass the hash oppure posso craccarlo. A questo punto la robustezza vale quello che dicevamo prima e quant'altro. Vabbè, però qua è facile, no? Cioè abbiamo una macchina locale. Vediamo un attimino, perché questo invece è più interessante. Vediamo un attimino che cosa succede su una macchina, è per questo che qua vi ho lasciato questo perché diventa un po' macchinoso. Ora non vi faccio, io mi sono già preparato l'ambiente. In realtà cosa succede? Succede che se io provo ad applicare questa cosa, nuda e cruda, c'ha ragione perché non ho fatto il change directory. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui ha bisogno di sapere dove sta sto file. In effetti non è difficile sapere dove sta il file di Active Directory, no? Ce lo insegnano nei corsi basici. Dice in C, window, ntds, ntds.dit, ops. Cannot access, the file is locked or in use. E questo non è bypassabile come errore, eh? Cioè, abbiamo finito, eh? Non c'è la possibilità di bypassare questa cosa. Allora come possiamo fare? C'è una simpatica funzionalità che noi avevamo visto come una cosa carina dal punto di vista, qua c'è la scaletta se per caso non facciamo in tempo a fare tutto in velocità. Quindi io vado di copia e incolla che così guadagno tempo. NTDS util, conoscete tutti più o meno, no? Vado negli snapshot, che anche qui ho sempre visto come un bel sistema per migliorare la sicurezza e la funzionalità di tutto. Istanza, crea, carina, no? Ste cose, lui crea lo snapshot. Ah, allora adesso gli dico mount di che cosa? Di questo, tac. Oh, succede una cosa interessante, se io piglio qua, vedete, puff, window, system 32, no pardon, chiedo scusa, porta pazienza, sempre un povero vecchio. Questo, che cos'è? Tasto destro, copy, demo. Io qua mi ero preparato dentro tutto qualora ci fossero stati dei problemi, quindi questo NTDS1 è quello che avevo preparato. Quindi me lo sono copiato. A questo punto che cosa faccio? Banalmente faccio di questo. Smontato, quindi a questo punto quit. Oh. Adesso se io simpaticamente invece di puntare a questo oggetto nella sua posizione classica vado in demo, la vostra Active Directory se n'è andata. E torniamo alla considerazione di prima. Posso prenderle, posso dumparle, posso usarle per un pass dash e quant'altro. Ok? Quindi questa è soltanto una finestra di ciò che potevamo fare. Ok? Quindi le conclusioni in realtà sono state insite nella dimostrazione stessa. Quindi non fidatevi del fatto che il sistema operativo è nuovo, perché tante cose continuano a funzionare.